langue avranno nome viale del piccolo. Oceo anche noi, nel sud si combatte e nel nostro cuore c'è un solo Vietnam, il nostro Vietnam, per lui si resiste, per lui è morto il piccolo Han, due salti, un sorriso.
Questa era una canzone di Ivan De la Mea che raccontava come in quegli anni tanti autori l'hanno fatto, insomma la battaglia dei tanti vietnamiti per liberarsi dal gioco della dittatura e dal gioco appunto delle potenze coloniali, prima francesi e successivamente americane. Però noi, come vi dicevamo, volevamo ricordare in questa giornata un po' anche il contesto, no? In cui nasce più che nasce, come dire, cade la giornata del 30 aprile 1975, e lo facciamo con un'ottica internazionalista e all'interno di quella che è chiamata la rivoluzione comunista. Parliamo del 1950, del 1970, quando i conflitti di Vietnam, Laos e Cambogia furono legati tra loro e segnarono una lunga lotta dentro la guerra fredda contro il colonialismo e per il comunismo. In Vietnam tutto iniziò con la guerra contro i francesi, che finì nel 1954 con la vittoria dei comunisti a Dien Bien Phu. Se andate in Vietnam, visitate il cimitero, questo è un consiglio, magari la cittadina non è un granché, ma andate a vedere come una società si riflette e si inorgoglisce in una grande vittoria contro un impero coloniale. Dopo la sconfitta della Francia, il paese fu diviso in due, il nord comunista e il sud anticomunista, sostenuto dagli Stati Uniti. Subito dopo cominciò una nuova guerra tra nord e sud, con un forte coinvolgimento americano per fermare il comunismo. Chiunque ne ha sentito parlare o ha visto dei film, la prima cosa che non ci dicono mai è che la guerra del Vietnam era in realtà la guerra dell'Indocina, dal momento che ci fu quella che viene chiamata la guerra segreta del Laos, perché gli americani bombardarono il Laos per anni senza mai dichiarare guerra, e quelle che vennero chiamate le operazioni segrete in Cambogia, volte ad attaccare i militari nord vietnamiti che stavano in Cambogia per poi attaccare il sud. Nel frattempo in Laos i comunisti del Pathet Lao, aiutati dal Vietnam del Nord, iniziarono a combattere contro il governo monarchico. Gli Stati Uniti bombardarono pesantemente il paese, specialmente le zone usate per il sentiero di Ho Chi Minh, utilizzato dai vietnamiti del Nord per trasportare armi verso il Sud. In Cambogia, negli anni 60, iniziarono poi a crescere i Khmer Rossi, un gruppo comunista. Anche qui gli Stati Uniti bombardarono le zone di confine, facendo aumentare l'odio contro il governo. In questo periodo la guerra si allargò a tutta l'Indocina, diventando parte di una più grande lotta tra comunismo e capitalismo. Ma oggi, 30 aprile, sono 50 anni dalla caduta di Saigon. Ma andiamo per ordine, per capire cosa successe in questi ultimi, in quegli ultimi anni.
E andiamo proprio a vedere cosa stava succedendo in Laos nell'aprile del 1975. I comunisti del Pathet Lao, che erano aiutati dalle forze nordvietnamite, stavano avanzando sia sotto il punto di vista militare ma anche sotto il punto di vista politico per prendere il controllo del Laos. Alla fine di aprile i soldati del Pathet Lao, con l'aiuto dell'artiglieria nordvietnamita, avevano iniziato a muoversi verso l'ovest della regione della Piana delle Giare, conquistando diversi punti strategici. Subito dopo il Capodanno Lao, che cadeva il 15 di aprile, nella città meridionale di Savannakhet ci fu una rivolta guidata dal Pathet Lao contro i leader del governo di destra. Questa rivolta aveva ottenuto il sostegno della popolazione e entro la fine di maggio le truppe del Pathet Lao presero il controllo della capitale della provincia senza combattere. Le forze Lao erano così forti in quel momento, grazie al massiccio supporto cinese e a quello delle truppe vietnamite, e a questo proposito va ricordato che la piana delle Giare e Hanoi sono molto vicine tra loro, sebbene siano divise da catene montuose. Inoltre l'esercito Lao ormai era in guerra da decenni e per questo motivo era bene attrezzato e molto competente militarmente, mentre il re, che era protetto dagli americani, era parte di un sistema che sostanzialmente, insomma, era un sistema fantoccio, caratterizzato tra l'altro da una corruzione profondissima, e bisogna dire che è quello che fanno sempre gli americani in questi contesti. I Lao inoltre erano esaltati dalle vittorie che stavano avendo luogo in Cambogia e in Vietnam.
Ma in che modo questi successi Lao contribuirono alla caduta di Saigon? Questa è un po' la domanda. Primo, grazie all'alleanza strategica e al sostegno nelle linee di rifornimento. Il Pathet Lao era infatti strettamente alleato con il Vietnam del Nord. Durante la guerra del Vietnam, il Pathet Lao veniva organizzato, armato e spesso guidato direttamente dall'esercito nord-vietnamita. Questa alleanza permetteva al Vietnam del Nord di usare il territorio laotiano, soprattutto il famoso sentiero di Ho Chi Minh, per spostare truppe e rifornimenti, evitando le difese del Vietnam del Sud e degli americani. Questo aiutava molto lo sforzo comunista nella guerra. Ancora, grazie al crollo della resistenza anticomunista, quando il Pathet Lao, con l'aiuto dei nord-vietnamiti, avanzò rapidamente ed estese il proprio potere in Laos nella primavera del 1975, fu chiaro che i governi anticomunisti della regione stavano cadendo e di conseguenza ci fu un crollo della resistenza filomonarchica. E infine, grazie all'impatto psicologico e politico, la serie a cascata di eventi negativi in Laos e in Cambogia demoralizzò le forze sud-vietnamite e fece perdere la voglia di combattere, accelerando la caduta di Saigon.
E adesso spostiamoci un attimo e andiamo a vedere che cosa stava succedendo nel frattempo in Cambogia. La Cambogia fu conquistata dai Khmer Rossi il 17 aprile 1975, quando le truppe dei Khmer Rossi entrarono a Phnom Penh, che è la capitale. Questo fu l'inizio del loro regime, un regime come sappiamo molto violento, e fu l'inizio del genocidio in Cambogia. La scelta di partire da qui e di accostare, diciamo, un modello di successo della vittoria comunista come quello del Vietnam a un modello che viene invece tradizionalmente deprecato come genocida sembrerà magari strana a chi ci sta ascoltando. Certamente nessuna di noi, compagni, compagne, riconosce questa parte di questa storia, perché ci viene di pensare che non vogliamo essere legati e legate a una storia di atrocità. Ma la verità è che nel 1975 i Khmer Rossi erano una parte di questo movimento internazionalista anti-americano, e la storia, per forza di cose, va raccontata per com'è. Grazie ai Khmer Rossi il Vietnam vinse, e la storia della guerra del Vietnam è un modello di internazionalismo messo in pratica, e che questo ci piaccia o meno è così.
Quindi, come funzionò la caduta del regime in Cambogia? I Khmer Rossi non avevano un forte sostegno, avevano un forte sostegno popolare anche grazie al re, dopo che l'ex re Norodom Sihanouk si alleò con i Khmer Rossi e li sostenne pubblicamente, il loro numero crebbe di molto, da circa 6.000 a 50.000 combattenti. Molti dei nuovi arrivati erano contadini senza preparazione politica che sostenevano Sihanouk più che il comunismo. Questo aiutò i Khmer Rossi a diventare più forti nelle zone rurali della Cambogia. Poi presero il controllo delle campagne. Nel 1973 i Khmer Rossi controllavano praticamente tutta la campagna cambogiana, anche se la maggior parte della popolazione viveva ancora nelle città. Questo permise loro di creare una base forte e di circondare lentamente Phnom Penh. la solita debolezza del governo fantoccio statunitense. Il governo di Lon Nol, sostenuto dagli Stati Uniti, era parecchio corrotto, con poche munizioni e sempre meno sostegno da parte della gente. Nel 1975 il governo non aveva più risorse e il suo crollo era ormai sicuro. Ancora, effetto della guerra fredda e dell'aiuto dall'estero. I Khmer Rossi infatti ricevettero aiuto militare ed economico dalla Cina, circa $1 miliardi solo nel 1975. Anche il Vietnam del Nord li aiutò all'inizio, ma poi i Khmer Rossi si appoggiarono soprattutto alla Cina. Ancora l'effetto dei bombardamenti americani. I forti bombardamenti americani sulla Cambogia, quelli che furono chiamati Operazione Freedom Deal, finirono per aiutare i Khmer Rossi. Spingevano le forze comuniste vietnamite più in profondità nella Cambogia e fecero sì che molti civili si unissero ai Khmer Rossi. Infine, il 17 aprile 1975, i Khmer Rossi conquistarono Phnom Penh. Finì così la guerra civile. I Khmer Rossi presero il potere e ebbe inizio il loro regime genocida, di cui però non parleremo ora.
E invece cerchiamo di capire e vediamo in che modo la vittoria cambogiana dei Khmer Rossi contribuì poi al crollo di Saigon. Il primo esempio di crollo completo, quello di Saigon, della resistenza anticomunista. La rapida conquista di Phnom Penh da parte dei Khmer Rossi dimostrò che i governi anticomunisti in Indocina stavano crollando. Questo fatto demoralizzò l'esercito e la popolazione del Vietnam del Sud e fece capire che i governi sostenuti dagli Stati Uniti potevano cadere in fretta quando l'aiuto americano finiva. Poi, se andiamo alla ricerca di quali sono i modi in cui la vittoria cambogiana dei Khmer Rossi ha contribuito al crollo di Saigon, ci sono sicuramente una serie di circostanze strategiche. Sicuramente l'accerchiamento strategico ha contribuito. Con Laos e Cambogia sotto il controllo comunista, il Vietnam del Sud si trovò di fatto circondato. I nordvietnamiti potevano spostare soldati e rifornimenti più facilmente attraverso la Cambogia e il Laos, stringendo la morsa intorno a Saigon e accelerando la sua caduta. Questo aspetto della guerra del Vietnam viene completamente dimenticato. C'è poi un effetto domino nella regione. La vittoria dei Khmer Rossi aumentò la paura dell'effetto domino, cioè che la caduta di un paese al comunismo avrebbe portato alla caduta anche di altri paesi nel sud-est asiatico. La presa di Phnom Penh mostrò quanto i comunisti stessero avanzando velocemente nella regione. E poi c'è la questione della crisi dei rifugiati e, diciamo così, della distrazione dell'attenzione delle risorse internazionali. Il caos e la violenza causati dai Khmer Rossi in Cambogia crearono, come sappiamo bene, una grande crisi di rifugiati e una grande instabilità nella regione. Questo indebolì ancora di più la posizione del Vietnam del Sud e distrasse l'attenzione e le risorse internazionali.
E arriviamo infine a che cosa successe nel Vietnam nell'aprile del 1975. L'esercito del Vietnam del Nord e i guerriglieri Viet Cong lanciarono la loro offensiva finale, chiamata Campagna di Ho Chi Minh, già alla fine di marzo, intensificandola ad aprile. Conquistarono importanti città nel nord del Vietnam del Sud, come Hue il 25 marzo e Da Nang il 28 marzo. Queste città non sono poi così vicine a Saigon, che dista circa 700 chilometri, ma la loro caduta causò enormi ondate di profughi e grandi confusioni tra le truppe vietnamite. L'esercito del Vietnam del Sud aveva il morale molto basso. La Cambogia era caduta, in Laos territorio veniva guadagnato dai comunisti ogni giorno, molti soldati disertavano e mancava l'aiuto militare degli Stati Uniti, perché il Congresso americano aveva deciso di non mandare più sostegno. Bisogna ricordare che, come è successo in Iraq, in Afghanistan poi e così via di seguito, gli americani in realtà perdono sempre, perché ad un certo punto in qualche modo abbandonano il loro alleato. Succede anche oggi. L'ultima grande battaglia prima di Saigon fu combattuta a Xuan Loc, a est della capitale, tra il 9 e il 20 aprile. Le truppe sud-vietnamite furono costrette a ritirarsi dopo duri scontri e i nord-vietnamiti avanzarono per circondare Saigon. Il presidente sud-vietnamita Nguyen Van Thieu si dimise il 21 aprile, accusando gli Stati Uniti di aver abbandonato il Vietnam del Sud. E così il 27 aprile circa 100.000 soldati nord-vietnamiti avevano ormai circondato Saigon. Le difese della città erano deboli e disorganizzate e il governo sud-vietnamita era praticamente paralizzato.
E veniamo a quello che è successo effettivamente. Veniamo al 30 aprile 1975, di cui oggi ricorre il 50° anniversario. Saigon si svegliò con il suono delle sirene, colpi di fucile sparsi e dell'artiglieria in lontananza. Durante la notte la gente aveva ascoltato attentamente rumori di elicotteri, spari o peggio ancora il silenzio più completo. Gli ultimi elicotteri volavano via mentre i marini americani si affrettavano a completare l'ultima fase dell'operazione Frequent Wind, la più grande evacuazione, lo sappiamo tutti, insomma, in elicottero della storia. Dal tetto dell'ambasciata americana e da altri punti della città gli elicotteri decollavano continuamente, sovraccarichi di civili sud-vietnamiti disperati, di diplomatici, soldati e bambini. Sotto migliaia di persone si accalcavano ai cancelli, gridando, implorando, sollevando bambini e agitando documenti. I cancelli rimanevano chiusi. Non tutti, e lo sappiamo, sarebbero riusciti a fuggire. Oggi questo è inevitabile che rimandi la nostra memoria a quanto è accaduto a Kabul. Alle 10:24 del mattino, sulla radio del Vietnam del Sud, intervenne il generale Duong Van Minh, appena nominato e ultimo presidente del Vietnam del Sud. Il suo tono era calmo, quasi gentile, ma le sue parole erano veramente come un fulmine. Dichiaro che il governo di Saigon si arrende completamente al governo rivoluzionario provvisorio. Non c'erano più ordini per combattere, solo la resa. La guerra era finita. Pochi minuti dopo i carri armati nord-vietnamiti attraversarono le strade, passando accanto a macchine distrutte, alberi abbattuti e ai resti di un esercito sconfitto. Alle 11:30 un carro armato T-54 sfondò i cancelli di ferro del palazzo presidenziale, dove Minh lo aspettava seduto. I soldati scesero, alzarono i fucili in aria e issarono la bandiera rossa e gialla dei Viet Cong. Saigon era caduta, non tra i combattimenti, ma con il meccanico, lento e organizzato processo dello stile asiatico, facendo quello che si deve nel tempo e nel luogo in cui si deve fare, pezzetto per pezzetto, al fine di preservare la propria identità e autodeterminazione. Dopo che i nord-vietnamiti presero il controllo della città, trasmisero anche loro messaggi alla radio con toni trionfanti e solenni. In questi annunci si dichiarava che Saigon era stata liberata e che una nuova era per il popolo vietnamita stava cominciando. Venne anche annunciato che Saigon sarebbe stata rinominata città di Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City. Dopo iniziò a piovere.
E infine il Laos. Nel maggio del 75 il Pathet Lao prese rapidamente il controllo di città importanti come Savannakhet, senza spargimenti di sangue, poiché molti leader di destra fuggirono o si arresero. Le manifestazioni esplosero nella capitale Vientiane chiedendo un cambiamento politico, portando alle dimissioni e alla fuga di ministri di destra e di alti comandanti dell'esercito reale. Lao. Il primo ministro cercò di negoziare con il Pathet Lao, mentre gli Stati Uniti iniziarono a ritirare il personale diplomatico che si nascondeva tra le montagne insieme alle etnie anticomuniste dei Hmong. La città di Luang Prabang venne presa, mentre migliaia di combattenti Hmong e le loro famiglie fuggivano in Thailandia temendo persecuzioni. Il 23 agosto 75 il Pathet Lao prese ufficialmente il controllo del paese e instaurò il potere comunista che dura ancora oggi. Il periodo storico che abbiamo raccontato nel bacino del Mekong precede di poco il periodo di guerra tra i Vietnam e Cambogia, dovuto poi alle purghe che i Khmer Rossi effettuarono sul personale vietnamita e alla destabilizzazione che i cambogiani provocarono. Questo conflitto, iniziato immediatamente dopo la vittoria antiimperialista, ha contribuito a cancellare dalla memoria ciò che i tre paesi fecero insieme.
E in conclusione ci vengono in mente un paio di considerazioni. La prima è che sembra che gli americani non vengano mai realmente battuti, ma decidano quasi sempre loro stessi autonomamente che non vale più la pena di mantenere la loro posizione e la loro parola, così come abbandonarono il Vietnam del Sud e gli Mon, poi abbandonarono Kabul nel 2021 e oggi stanno abbandonando il sistema neoliberale che loro stessi hanno fondato, autodistruggendo il proprio potere economico. La seconda considerazione è che ci hanno raccontato con tutti i film sul Vietnam di persone malvestite, quasi morte di fame, che sparavano sui vari Rambo nella giungla. Ci hanno raccontato che queste persone erano cattivissime e che torturavano i nostri poveri eroi. In realtà, per noi comunisti e comuniste europei, ricordare i successi delle guerre di Indocina è un modo non solo di celebrare le vittorie contro l'imperialismo, ma dovrebbe essere anche una maniera di riaffermare l'auto-organizzazione e la solidarietà internazionalista che portò alla liberazione di quei tre paesi, che insieme promossero l'idea di un comunismo che potesse portare a un cambiamento positivo e trasformativo. Adesso quei tre paesi sono considerati repressivi, non democratici, dispotici, come per esempio il Vietnam e il Laos. Oppure magari come la Cambogia non sono neanche più comunisti, hanno elezioni fantoccio e repressione di qualunque libertà. Ma questi paesi hanno intrapreso e continuano a intraprendere una via di sviluppo anticoloniale e indipendente che, possa piacere o meno, sicuramente una via autodeterminata.